www.radiodigio.it e la storia continua. Anche l'Inghilterra provvede per la mungitura della vacca indiana. La mungitura della vacca indiana. Spingendosi verso il cuore dell'Asia, la Russia minaccia la potenza britannica, di cui l'India, come sappiamo, è il pezzo centrale. Bisogna difendere gli accessi a questa favolosa mammella di vacca sospesa al ventre dell'Asia. Bisogna trovare il modo migliore per mungerla. E sotto l'autorità della graziosa maestà la regina Vittoria, imperatrice delle Indie dal 1876, e dal suo delegato il viceré, che ha solo l'iniziativa delle leggi, il paese viene inquadrato da un'amministrazione a tre gradi. Al vertice l'Indian Civil Service, composto dai migliori funzionari inglesi, sotto il Provincial Civil Service, affidato a 2600 membri indiani diplomati in inglese. Finalmente il Subordinate Civil Service, in cui 100.000 funzionari subalterni, tutti indigeni, esercitano il loro tradizionale talento sulla massa dei contadini affamati. Le epidemie compiono sempre la loro millenaria mietitura. Il colera porta via ogni anno il 6% della popolazione. La peste ne uccide in media 100.000 all'anno e nel 1982 i morti sono 801.000, nel 1893 721.000. Ciò non impedisce all'India di avere 295 milioni di abitanti nel 1900. Per far vivere questa popolazione, la sola possibilità è di aumentare le risorse dotandola di un'industria, impegnandola poco a poco nella via di un'economia moderna come fa il Giappone. Quando è al potere Gladstone, coi suoi sentimenti umanitari, è la soluzione che adotta il governo britannico. A Bombay e a Calcutta si installa qualche filanda di cotone, ma bisognerebbe anche che gli indù rinunciassero a morire di fame piuttosto che toccare le vacche sacre. Il tentativo è disperato e lede gli interessi dei tessili britannici. L'imperialista Dio di Israele scarta questa costosa chimera. Per lui l'India ha un solo compito: fornire all'Inghilterra tè, oppio, materie prime e il cui traffico è fissato a basso prezzo, cotone, juta, indaco, e comprare al miglior prezzo i prodotti inglesi, soprattutto la cotonina. Conviene dunque che l'India rimanga completamente agricola. È il compito che la Spagna aveva assegnato alle sue colonie americane nei secoli XVII e XVIII. È la situazione in cui Hitler vorrà ridurre la Francia dopo il 1940. È così che il mondo si orienta verso il dramma che si annoderà nella seconda metà del XX secolo e l'enorme scarto fra i livelli di vita dei popoli ricchi e quelli sottosviluppati. Per proteggere gli accessi all'India si conducono continue operazioni militari. Nel 1879 il Beluchistan viene ammesso all'impero indiano. La rotta marittima, a partire da Suez, rasenta soltanto i paesi arabi sottomessi alla dominazione sia dell'impero ottomano sia della Persia, dove le potenze europee e la Persia non cessano mai di tramare. Lo Shah, sempre a corto di denaro, affida le sue finanze al controllo dell'Imperial Bank della Persia, che ottiene il monopolio dell'emissione di carta moneta. L'Inghilterra prende alcune basi che controllano l'imbocco del Mar Rosso e del Golfo Persico. Estende la sua influenza a Mascate e nel Principato d'Oman e il mare di Oman diventa un mare inglese. Verso oriente è Singapore, la difesa avanzata dell'India, ma bisogna difendere anche Singapore. Le spedizioni di Cina ne hanno fatto ben intendere l'importanza. Nel 1886, malgrado le proteste dei Paesi Bassi, quella è caccia riservata e l'Inghilterra si annette tutta la costa settentrionale dell'isola del Borneo e nel 1888 la parte orientale della Nuova Guinea, che domina le comunicazioni fra Australia e Singapore. In quanto all'entroterra di Singapore, la Malesia viene annessa a tappe. Fra il 1874 e il 1896 non sono soltanto ragioni strategiche che si impongono qui. Il paese ha ricchezze minerarie innumerevoli e diverrà il primo paese al mondo per la produzione dello stagno e presto si adatterà mirabilmente alla piantagione della Hevea. www.redigio.it e la storia continua.